Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Un affettuoso saluto, un affettuosissimo abbraccio a tutti quelli che sono in qualche modo davanti a me e mi ascoltano. Continuiamo la nostra passeggiata sempre per le vie della Palestina, cercando di conoscere meglio Gesù. Non sempre le parole di Gesù sono di facile e immediata comprensione e i motivi sono diversi. Primo, nel suo pensiero c'è qualcosa di nuovo, di diverso dal consueto modo di ragionare. Secondo, i concetti che esprime sono al di sopra della normale esperienza umana. Terzo, un certo modo di parlare e di pensare è in qualche modo strutturalmente diverso. Esempi presi dalla vita quotidiana, diversissima dalla nostra, parole che in quel contesto avevano sfumature di significato diverso, eccetera. Quindi non sempre, ripeto, le parole di Gesù sono di facile e immediata comprensione. Nell'episodio di oggi è evidenziata questa differenza. L'episodio di oggi lo leggeremo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, dal versetto 1 al 13. Dicevo che in questo episodio è evidenziata e fortemente marcata questa differenza, a tal punto che un contemporaneo di Gesù, un pezzo grosso del tempo e per niente stupido, non riesce a capire un concetto, direi un concetto fondamentale della fede cristiana. Leggiamo il brano così come ce lo trasmette Giovanni.
C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: «Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse: «Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?» Gesù rispose: in verità, ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito». Nicodemo replicò e gli disse: «Come possono avvenire queste cose?» Gesù gli rispose: «Tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio».
Gesù e Nicodemo è uno storico incontro avvenuto nella quiete della notte. Nel dialogo intercorso tra i due emergono delle verità sulle quali desideriamo oggi soffermarci. Perché, prima di tutto, ci chiediamo, perché Nicodemo andò di notte? Siamo portati a pensare che il motivo risieda nel timore del fariseo, ma la Bibbia tace. Poi c'è da dire che come membro del Sinedrio, il tribunale civile religioso del tempo, Doveva agire con una certa prudenza. Il rischio era veramente grosso. L'espulsione della sua carica, o forse anche qualche cosa di peggio. Ciò che deve essere sottolineato non è tanto che sia andato di notte, ma che sia andato. Le voci corrono presto e nella sua posizione di nemici ne aveva sicuramente tanti. Ma l'ansia di sapere qualcosa di più intorno a questo strano maestro, a questo strano rabbi, lo ha spinto a correre questo rischio. E tu che mi ascolti, in te c'è quest'ansia di sapere qualcosa di più intorno a questo noto sconosciuto chiamato Gesù? O pensi di sapere già tutto? O quello che sai ti è sufficiente per tirare delle conclusioni? Io spero che tra voi, qualcuno di voi che mi sta ascoltando, che tra voi ci sia qualche Nicodemo ansioso di scoprire cose nuove intorno a Cristo. Andiamo avanti nella nostra storia. L'ansia di sapere spinge l'illustre personaggio a dire subito ciò che già sa, stabilendo così un punto di partenza per un discorso. Egli va da Gesù e dice: «Noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». Che cosa sa Nicodemo di Gesù? Primo, che è un dottore venuto da Dio. Il termine dottore traduce il greco didascalos, maestro, rabbi. Per noi oggi il termine dottore ha assunto un significato diverso dall'originale. Il sostantivo deriva infatti dal verbo latino docere, insegnare. Sarebbe più corretto tradurre maestro o, come alcune traduzioni danno, rabbi. Nicodemo perciò riconosce in Gesù un maestro, ma non un semplice maestro. Egli è venuto da Dio. Perché? Perché compie dei miracoli. Qualcosa di più di un semplice rabbi. Questo era ciò che Nicodemo e i suoi amici, perché dice sappiamo, sapevano di Gesù. Nel suo discorso è sottintesa la domanda: ma tu sei proprio ciò che noi pensiamo? Sei qualcosa di più o qualcosa di meno? Ci stiamo sbagliando in ciò che pensiamo di te? Il pronome plurale, appunto, usato da Nicodemo, ci fa pensare che forse non era andato da solo, così a titolo personale. Dal Novecento in poi, in una certa teologia, che si era tranquillamente sposata con la filosofia, ha cercato di proporre una versione riduttiva di Gesù. Egli, dicevano, era un buon rabbi, un eccellente oratore che riusciva a trascinare le folle con i suoi discorsi, il fondatore di una religione di alta qualità, ma nulla di più. Il Cristo, figlio di Dio, che muore per i peccati dell'uomo e che risorge testimoniando così la sua provenienza divina, è frutto, dicevano, della fantasia dei suoi discepoli. Più o meno ciò che pensava Nicodemo, un rabbi particolarmente benedetto dal Signore, ma niente di più. Gesù taglia corto. E all'affermazione di Nicodemo risponde così: in verità, amen, amen. Io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Le sue parole sono una sferzata che porta il discorso su un piano diverso. Non quello iniziato dal fariseo, ma su quel piano dove voleva andare Gesù. Perché Gesù sposta il discorso e va diritto al cuore del problema? Non è forse perché sapeva che in quel momento ciò che era veramente utile per Nicodemo era qualche cosa che lo riguardava da vicino? Credo proprio che sia così. È come se avesse detto a Nicodemo: c'è un problema urgente che tu devi risolvere. Risolvilo, poi il resto si vedrà. Il Gesù che i Vangeli ci presentano non amava tanto le chiacchiere religiose, ma andava diritto al cuore del problema delle persone. E questo dimostra il suo interesse per l'uomo, il suo interesse per te. cosa doveva capire Nicodemo di così urgente? Egli sapeva qualche cosa intorno a Gesù e ha dimostrato un sincero interesse. Per questo motivo accetta il rischio del colloquio notturno, come abbiamo già detto. Ma c'era qualche cosa di molto più importante che gli stava sfuggendo. Devi nascere di nuovo. Nicodemo è spiazzato. La sua replica lo dimostra e nella sua mente c'è un turbinio di domande, di pensieri. Cerco di entrare nella mente di Nicodemo e i suoi pensieri probabilmente sono stati questi. Che strambo rabbia è questo Gesù. Sta facendo dei discorsi incomprensibili. Sono venuto qua, ho rischiato, per sapere qualche cosa di più o per confermare certe mie idee, ma credetemi, io sono più confuso di prima. Che cosa intenderà dire con questa nuova nascita? C'è qualche Nicodemo che mi sta ascoltando? C'è qualche Nicodemo che non ha ancora capito fino in fondo, non ha ancora compreso chi è Gesù e che cosa vuole fare di noi, che cosa vuole fare nella nostra vita? Come Gesù, noi non vogliamo proporti un discorso religioso. Non vogliamo proporti un sistema religioso, una fede in alternativa ad un'altra, ma qualcosa di più e di meglio, una nuova nascita. Una nuova nascita, necessario preludio di una nuova vita. Di fronte a questo discorso tu puoi avere la stessa reazione di stupore di Nicodemo. Può forse uno entrare nel ventre di sua madre, eccetera? È chiaramente una domanda che vuole provocare, perché non credo che Nicodemo pensasse realmente questa cosa, non era così stupido. Era una domanda che voleva appunto provocare una reazione da parte di Gesù, da parte del Maestro. La risposta infatti non tarda a venire, ma è un po' enigmatica, ascoltatela. Gesù dice, in verità, ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto, bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu non odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito. Che cosa voleva dire Gesù con queste parole? Due elementi sono presenti nel suo discorso. Primo, la nuova nascita non appartiene alle categorie della carne. Che cosa intendiamo con questo? La carne e lo spirito appartengono a due realtà diverse, anche se strettamente connesse. In questo testo, badate bene, non si sta parlando dello spirito umano, ma dello Spirito Santo, di Dio stesso. Non c'è una proposta di un'idea dualista della realtà, da una parte ciò che è fisico considerato un male e dall'altra ciò che è spirituale considerato un bene. Non è questa l'idea di Gesù. La visione dualistica della realtà non ha radici bibliche. Qui nel discorso di Gesù, invece, la contrapposizione è tra ciò che l'uomo può fare, attenzione, ascoltate bene, la contrapposizione è tra ciò che l'uomo può fare e ciò che Dio fa. In pratica sta dicendo a Nicodemo che l'esperienza della nuova nascita non può essere il frutto di qualche cosa di religioso che lui possa fare. Nella trasmissione precedente, vi ricordate, abbiamo rilevato questo aspetto. Il cristianesimo non è una religione, non è ciò che l'uomo può e deve fare, troppo spesso, purtroppo, è stato presentato in questo modo, ma il cristianesimo è ciò che Dio fa, e su questo insisteremo. Ciò che Dio fa attraverso la redenzione operata da Cristo e l'opera nel cuore delle persone dello Spirito Santo. Tutto ciò che fa l'uomo rimane nella categoria della carne e non può essere ascritto a merito. A questo proposito, il grande teologo Karl Barth ha scritto qualche cosa di molto forte. Dice, poiché la religione è carne, essa partecipa alla confusione e alla mondanità essenziale di tutto l'umano. Essa, la religione, è il suo vertice, la sua perfezione, ma non il suo superamento né la sua rinnovazione. Solo la nuova nascita, che è opera di Dio, ti fa uscire dalla categoria della carne, nelle quali è nata la religione.
Once you were a child, innocent and pure, playing in the shadow of your father. Now your heart has changed, and you've become estranged, stumbling in the darkness, you're afraid and unsure. Like a little lamb, you have gone astray. You have wandered far from your father. Now you're all alone, so far from your home, weary from your running away.
Interessante notare che il termine usato da Gesù, di nuovo, bisogna che nasciate di nuovo, traduce il greco anoten, che può significare anche da alto, infatti altri traducono proprio in questo modo. Non è un caso che il termine usato anoten abbia il doppio significato di nuovo e da alto, perché questo lo sappiamo, l'abbiamo già detto, per l'uomo può accadere qualcosa di nuovo solo se viene da alto, da Dio. La nuova nascita è un'opera misteriosa, questo è il secondo punto che vogliamo sottolineare nel discorso di Gesù. La nuova nascita, ripeto, è un'opera misteriosa, ma degli effetti evidenti. Gesù, anche se sta usando una metafora, è chiaro sull'argomento. Il vento soffia dove vuole, tu ne odi il rumore, non sai né dove viene né dove va, così è chiunque nato dallo Spirito. Come questo avvenga, sfugge la nostra comprensione. È chiaro però che è un'opera di Dio dove Lui vuole e che produce dei risultati evidenti. Non so, questo lo dico col cuore aperto, in confidenza, non so proprio come sia avvenuta questa nuova nascita in me circa 40 anni fa. Ma so, sono certo, che è avvenuta. Perché qualcosa di profondo è avvenuto in me. Qualcosa di profondo che ha dato una nuova direzione alla mia vita. Se riesco a capire nel giusto modo, mi sembra che questo sia il significato del discorso di Gesù. e come se avesse detto: caro Nicodemo, ciò che ti sto proponendo non è qualche cosa che tu puoi fare o qualcun altro. Nessun uomo, nessuna religione, filosofia potrà mai operare questa nuova nascita, ma solo lo Spirito Santo. È un'opera misteriosa, un'opera che tu non potrai capire mai fino in fondo, ma, e questo è straordinario, lo capirai, capirai che è avvenuta guardando gli effetti visibili e concreti nella tua vita. Terzo elemento. Per capire realmente chi è Gesù, per superare la soglia di una comprensione che si limita alla sua umanità, occorre l'intervento dello Spirito. Possiamo essere teologi, filosofi, eminenti studiosi, ma senza l'intervento da alto, la nostra comprensione di Cristo sarà sempre limitata. Non è detto che il credente, illuminato dallo Spirito, possa arrivare a una perfetta conoscenza di Cristo, ma sicuramente potrà superare la soglia della carne. Lo stesso Pietro, quando vi ricordate questo episodio, quando risponde correttamente alla domanda cruciale di Gesù, quando Gesù ha detto: e voi chi dite che io sia? Pietro risponde questa volta in maniera corretta, ma Gesù lo dice: non è farina del tuo sacco, è perché qualcuno te l'ha rivelato. 4. Conoscere Cristo è qualcosa di più che possedere alcune nozioni su di Lui. Il verbo conoscere, infatti, quando in relazione con Dio e con le persone, è generalmente considerato più di una semplice conoscenza formale. Indica un rapporto. Nicodemo voleva sicuramente sapere qualche cosa di più di Gesù, per questo è andato, ma il Maestro gli indica la strada per una vera conoscenza, una conoscenza che conduce ad un rapporto. Ultimo pensiero. La rinascita è possibile solo in Cristo. Essa è il frutto dell'amore di Dio manifestato con il dono di suo Figlio. È Lui il prezzo pagato per la nostra salvezza. Leggo a conclusione e poi con questo passo vi saluto e ci risentiamo alla prossima trasmissione. Ma questo passo che troviamo proprio in questa parte del Vangelo di Giovanni, vorrei che lo metteste veramente nella vostra mente e nel vostro cuore, perché in qualche modo è il compendio, il nocciolo dell'Evangelo. Attenzione, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. A risentirci.